il regalo prezioso che ho ricevuto dalla preghiera sulla parola di Dio che ci ha convocati e ci raccoglie questa sera è la riscoperta della storia. Il nostro rapporto con la parola di Dio non è il nostro legame con una teoria, con una legge, ma e neanche con una parola in certo senso, ma prima di tutto è una storia, è la storia della salvezza ed è la storia della salvezza universale, è la storia della salvezza della nostra piccola vicenda comune, è la storia di ognuno di noi. E la grande meraviglia che riceviamo ogni giorno è proprio quella di questo appuntamento, per cui l'appuntamento della parola diventa l'appuntamento nostro con Lui, che ci dona la parola, antica e sempre nuova, di giudizio sempre, ma sempre di salvezza, che descrive anche tutte le fatiche e persino tutti i peccati della nostra vita, ma anche la meraviglia sempre sorprendente del soccorso, della misericordia del suo, della sua persona e del suo grande amore per ciascuno di noi, per noi tutti insieme, ma poi via via per tutta l'umanità. Questa sera sento il desiderio di ringraziare il Signore insieme a voi per questa storia meravigliosa. E lo facciamo certamente consegnandogli anche tutte le nostre povertà, le nostre fatiche, le nostre negligenze, persino le nostre violenze, tutto quello che in qualche modo avrebbe oscurato il nostro cammino dietro a Lui e con Lui, se non fosse che la Sua misericordia è infinitamente potente. E persino della nostra vicenda di poveri peccatori si è sempre servito e sempre si serve, non semplicemente per un'ammonizione per rimettere a posto le cose, ma sempre con una ulteriorità di misericordia e di luce. Entriamo con questi pensieri, se credete, nella divina liturgia di questa sera.
Ma la prima lettura che ho fatto stamattina mi aveva un po' preoccupato, perché mi sembrava che il testo prendesse una via un po' severa. Forse c'è insomma, ecco, però alcuni verbi, alcune parole che poi ho visto non sono tradotte propriamente in maniera corretta, insomma, no? Quell'impegno, quella ricerca di aggiungere, insomma, mi sembrava che un pochino contraddicesse tutto il largo discorso che finora era stato fatto del dono, di una fede uguale per tutti, donata. Poi anche qui parla di dono, però con un crescendo molto interessante a partire dalla fede per arrivare poi alla carità, elenca tutta una serie di situazioni della quale però noi siamo. Insomma, allora, così, pensando un po', non sono arrivata a delle conclusioni né intelligenti né sapienti, però mi sembrava che l'opera che ci viene chiesta, perché poi non ci sia una carenza, una inoperosità, alla fine sia almeno quella di essere attenti e di stare attenti alla nostra vita e cercare di capire con mi verrebbe da dire con sapienza, ma già quella è una qualità un po' troppo importante, con attenzione, con umiltà, non so, insomma, quello che qui dice ci è stato dato, perché altrimenti c'è il rischio della cecità e c'è il rischio di uno spreco, insomma, di tutto quello che è stato fatto.
Sì, anch'io ho cercato di districarmi da questa descrizione di questa specie di scalata, che è un po' così poi, specialmente se le cose sono elencate, sono generate l'una dall'altra, ecco, in cui dita luminosamente l'inizio e la fine, cioè la fede che all'inizio è la carità, la gaffe che è alla fine. Ecco, però poi sono stato più colpito dal fatto dell'aspetto, diciamo così, negativo, cioè se queste cose non ci sono, il grave è questo, che non si dice così, si è ciechi, disattenti, ecco, ma soprattutto non c'è memoria di un fatto che è la base, insomma, è fondamentale più di tutto, cioè ricordarsi che siamo stati liberati, siamo stati salvati, e questa cosa è la più importante di tutte, mi pareva che alla fine fosse consolante pensare. Ricordare che si è stati purificati dai peccati e che questa è l'opera della salvezza, perché altrimenti ci si dimentica evidentemente di questo, cioè, la possibilità, questa è la cosa più grave, tra virgolette, cioè questa è proprio la cosa più brutta, dimenticarsi, perché dimenticandosi di questa cosa poi evidentemente ci si allontana anche da tutte le altre che sono lì elencate, e così, insomma, quindi dalla conoscenza del Signore Salvatore, che pare che sia sempre citata come la cosa da perseguire.
Metto in fila con questi due interventi per confermare quello che mi sembra, cioè il testo, così come è tradotto, tende a dare molto rilievo a qualcosa che aggiungiamo noi al dono ricevuto. Però già questo modo di tradurre si tradisce da solo, perché lo stesso verbo in cui, che viene usato nel versetto 5, viene tradotto per aggiungere alla vostra fede la virtù, al versetto 11 viene tradotto, vi sarà ampiamente aperto. È lo stesso verbo. Quindi allora, l'azione è aggiungere oppure trovare ampiamente aperto. Ecco, questa è la prima cosa che mette il dubbio, ecco, sulla proprietà della traduzione. Ma l'altra cosa è ancora di più in questa direzione, cioè se fosse un'aggiunta di qualcosa a qualcos'altro, avremmo tutte delle preposizioni di moto a luogo. E invece sono tutte delle preposizioni di stato e luogo. Nella fede, la virtù. Nella virtù, la pazienza. Nella pazienza, eccetera, eccetera. Cioè ogni cosa si trova dentro l'altra. E come quindi un cammino di progressivo di progressiva interiorizzazione del dono ricevuto, non è qualcosa che noi mettiamo sopra, aggiungiamo appunto, ma è l'entrare sempre più, il trovarsi sempre più profondamente aperto, un dono che prima non si vedeva. Tant'è vero, appunto, è stato notato, che chi non ha questo viene paragonato a un cieco. A un cieco, anzi, usa poi un'espressione stranissima, cioè sarebbe stato dire cieco, invece dice un cieco miope, cioè uno che non vede, non vede la montagna, non vede di sopra lontano, e quindi non si accorge proprio di quello che ha davanti. Insomma, mi sembra che siano tutte delle conferme anche di tipo letterario all'idea che va un po' corretta, ecco, l'idea, ecco, che rischia di venire fuori dal testo di oggi.
Quel verbo, visto che nella Vulgata viene tradotto ministrate, servite, insomma, è un servizio. E questo servizio mi ha sconcertato un po', cioè mi ha sorpreso, più che considerato, versetto 7, che dice che nella pietà bisogna servire l'amore fraterno, e nell'amore fraterno, qui dice carità, potremmo anche dire, con un bisticcio di parole, nell'amore fraterno l'amore. Per cui è come distinto l'amore fraterno e l'amore. Io non sono riuscito a capire se c'è una distinzione, non so che distinzione ci sia, perché qui lo dice come due cose, tra amore fraterno e amore. Semplicità.
Quando ho letto queste parole sono stato molto contento, perché subito mi è venuto nel cuore il pensiero di dire: ma allora, per il mio Signore, per Gesù che ha fatto tanto per me, posso fare anch'io qualcosa per Lui, posso contraccambiare. Ecco, e San Paolo, per esempio, dice: tutto posso in colui che mi dà forza, ecco, però tutto posso io. Ecco, perché io sento sempre appunto questo, ma insomma, allora io non posso fare niente per il mio Signore, niente, non posso fare, ecco, invece appunto, e peraltro è anche un comando, perché quando uno riceve i talenti deve farli fruttare, e se non li fa fruttare non va bene, ecco, quindi io proprio sento, ecco, ovviamente poi dopo metto queste cose nella mia debolezza, quindi nella mia preghiera per chiedere scusa al Signore, per dispiacermi, ecco. Appunto, quindi ecco, anche per un sì, ecco, anche oggi quando io per un sì, ecco, fatto contento il piccolo, sicuramente, ecco. E quindi questo appunto fa sì che io all'offertorio posso portare me stesso, posso portare le cose che per forza, sì, come dice Paolo, tutto posso in colui che mi dà forza.
Io invece ho pensato che tutto questo elenco, che mi trova molto traballante, quindi fede, temperanza, conoscenza, pazienza, poi termina, io l'ho inteso così, con questa carità, cioè termina anche l'amore fraterno, non è facile, insomma, quindi ho inteso che poi per tutti è possibile poi amare i poveri, amare chi ti chiede qualcosa, quello lo puoi, cioè questi sì, nei confronti della carità, dell'amore verso chi ti capita davanti, invece che dei no, quello lo si può fare, nel senso che non è difficile, insomma. Quindi mi è sembrato così che in fondo appunto la strada che ci indicasse fosse quella dei poveri. E mi sembrava anche che desse molta speranza il versetto dove dice finale, quello 11, mi sembra, che appunto se uno rimane saldo rispetto alla chiamata, quindi che appunto cerca di ascoltare il Signore che lo chiama e prova di starci a questa chiamata, dopo lui ti dice che non cadrai mai. Questo mi sembra molto forte, e mi sembrava che potesse spiegare anche altre parole che Gesù dice: difficile sforzatevi di entrare per la porta stretta, insomma, come si fa se è stretta, è stretta, cioè. Però mi sembrava che appunto potesse essere una luce e anche una speranza.
Sì, mi sembra che la proposta del verbo aggiungere non, non entra pienamente in noi e nel nostro convincimento, perché aggiungere è proprio una cosa che devo fare io, insomma. Quindi diventa come una salita in scoscesa e io devo sempre di più andare avanti, insomma. Allora io l'ho sostituito con un altro verbo, e lo sostituisco con vedere, perché mi sembra che la caratteristica del dono di Dio sia questa, che più lo guardi, più ti ci innamori, più tu l'ascolti, più sei stupito, meravigliato, e ogni tappa precedente di aggiunta ti sembra quasi una cecità, no, adesso bisogna andare avanti, fino allo splendore dell'amore. E quindi mi sembra che voglia dire, nell'intenzione almeno, una cosa che cresce continuamente, e cresce continuamente per come io la guardo, per come io l'accolgo, per come io mi ci vedo. Dice, vuoi bene a tua moglie dopo 30 anni che siete sposati? Le voglio sempre più bene. E quindi ci sono queste meraviglie della vita che non sono semplicemente bellissime, ma che crescono continuamente. E tutto cresce in una direzione, no? Che è l'amore. Appunto mi viene in mente ancora l'espressione così quasi un po' dialettale, ti voglio un bene da morire, insomma, ecco. Più di così non si può. E quindi l'amore è un cammino e una condizione che non si può alla fine definire, perché è sempre in movimento, no? Un po' lo si può portare anche su dei piani estetici, quando voi dite ma più guardo questo quadro più mi affascina, no, ecco. Cioè non si è mai finito di guardare, mentre le cose che si capiscono a un certo punto si capiscono e quindi vengono fermate dall'azione della mia comprensione, io sono qui dentro a una cosa che non finisce mai, e quindi fino alla fine della mia vita io vedrò. Il contemplare forse è un verbo che si usa anche in altri significati, però insomma mi sembra una cosa così, che la grande grazia è vedere, ma più vedi, più vedi. E dice, ma l'hai già visto, no? In fondo anche un'automobile bella, a un certo punto l'hai vista, e va bene, buona, è quella. Ma c'è invece un vedere che non cessa mai. E quindi va benissimo che alla fine lui abbia pensato di usare questo verbo aggiungere, però mi sembra che noi possiamo accoglierlo sottolineando molto l'elemento del dono. È vero? Perché se no, aggiungere mi sembra che uno debba tirare su delle badilate di qualche cosa e quindi lavorare. Ma mi sembra che questo vedere, no, aggiungere nuovo vedere, non sia una fatica, ma sia la crescita di un dono. E quindi una realtà positiva, buonissima, bellissima, è sempre in crescita. Dice, ma è anche invecchiata, non vedi che è diventata bruttina? Mi sembra sempre più bella, mi sembra sempre più bella, e quindi si capisce bene che vada a finire nell'amore, perché l'amore è un verbo aperto, scrivere è un verbo definito, è vero, scrivo una lettera, scrivo una parola, ma amare resta sempre aperto, perché deve essere aperto, perché appunto il dono del Signore è infinito e quindi stabilisce anche una infinitezza del nostro cammino. Ed è bellissimo, quindi, perché è nello stesso tempo passivo, perché è tutto dono, ma attivo, perché io continuo a camminarci dentro. Non è che questo camminarci dentro sia un merito mio, un impegno mio, è lui stesso che provoca in me questo cammino che non finisce mai. D'altra parte è il rapporto con il Signore, no? Alla fine della sua ultima spiegazione e definizione. Quindi possiamo prendere, non so, il testo delle Beatitudini, dice, sì, l'ho guardato 3220 volte, però mettiamoci pure la 21esima, è vero, perché si va avanti. Nel nostro rapporto con il Signore non c'è una definizione che lo fissi. La teologia può farlo, forse anche in qualche modo deve farlo, però può essere pericoloso se diventa una definizione definitiva. Invece, grazie a Dio, non abbiamo mai finito, al punto che fare questo cammino mi sembrava che esigesse addirittura un'incessante conversione, perché è quello che è andato fino ad oggi, no, non basta mica, devo fare un passo in più, devo ricevere e accogliere un dono ulteriore, non sono arrivato. Se è arrivato, allora nell'amore si potrebbe dire che non si arriva mai. Quindi non arriviamo mai a definire, a vedere, a mettere in tasca, è vero? Ma siamo sempre più piccoli della realtà che ci è stata regalata.